Il termine progresso si è prestato negli ultimi anni a equivoci e interpretazioni di parte. A me richiama alla mente un episodio vissuto assieme al mio amico Goffredo Parise degli anni del boom, quando a Milano si godeva della convinzione che il futuro ci avrebbe garantito agiatezza e benessere perpetuo. Conobbi Parise nel 54, quando per Garzanti uscì il suo terzo libro, Il prete bello. Si era da poco trasferito dalla sua Vicenza provinciale, pettegola, cupa, alla Milano del progresso, appunto, capitale dell'economia e dell'editoria italiana. Per un paio d'anni ci siamo frequentati tutti i giorni, trovando sempre un buon motivo per goderci a pieno la nostra giovinezza. Ma ci lavorava anche, io ai miei documentari, e lui si era messo a scrivere Il fidanzamento. Quante sere prima di buttarci nelle nostre avventure notturne, seduti in un bar che c'è ancora in via Monte di Pietà, all'angolo con via Giuseppe Verdi, mi leggeva i capitoli che man mano andava scrivendo. Una volta mi colpì la descrizione di due fidanzati che di notte, quando lui la accompagnava a casa, facevano l'amore sulle scale deserte e lei si metteva sul gradino più su. Ci pareva un grande ardire. Per i miei documentari andavo con regolarità a riprendere l'avanzamento dei lavori nei cantieri della Valle del Chiese, dove si stava costruendo tre grandi impianti idroelettrici. Un'opera colossale, tanto che con Edo ci venne l'idea di scrivere la sceneggiatura di un film per raccontare storie di lavoro e di uomini. Le nostre trasferte duravano almeno una, a volte due settimane. Ogni giorno andavamo su e giù per la valle in cerca di immagini suggestive. Il lavoro era anche un gioco. Ho conservato una fotografia dove facevamo a gara a chi tirava sassi più lontano. Eravamo pur sempre ragazzi, di poco più che ventenni. Ma niente era più eccitante della città e non si perdeva occasione di fare la bella vita. Una sera andammo alla inaugurazione del cinema Capitol in via Manzoni, una delle strade dove la ricchezza si affacciava dalle vetrine senza ritrosie. Smoking per gli uomini e signori in lungo. Il foyer era affollato, tutto un vivace cicalare di convenevoli. Oh cara, come stai? Oh, che piacere! Mondanità e fotografi come a una prima alla Scala. In attesa di entrare in sala, notammo uno scalone di marmo bianco che portava al piano sotterraneo, da dove saliva un gorgogliare di acque. Ma cosa poteva essere? Scendemmo e fummo accolti da una fontana con zampilli illuminati di vari colori. Due targhe dorate, ciascuna su un elegante piedestallo, indicavano le due direzioni, Madame e Monsieur. Visto che eravamo lì, perché non approfittare dei servizi? Stupefacente, lavabi all'avanguardia, ma come funzionano i rubinetti? Sapone liquido in boccette profumatissime, dissi a Parise, visto che roba, che fragranze? E lui ironico e colorito come sempre nella sua parlata vicentina, neanche i cessi, i sa più decesso. Nel 1933 mio padre venne assegnato al deposito Movisa di Milano. La rimessa delle locomotive valeva una promozione, segnando per tutti noi un nuovo avanzamento sociale. La nostra nuova casa era in un bel palazzo in via Imbriani. C'era l'ascensore, la vasca da bagno e un balcone con le colonnine di pietra tornite. In quegli anni il fascismo trionfante inneggiava alla conquista di un impero in terra d'Africa, già da tempo preda delle grandi potenze europee. In quell'euforia nazionalistica anche l'Italia reclamava il suo diritto ad avere un posto al sole. Nel 1934, da un giorno all'altro, sulla mia famiglia si abbatté la sventura. Era il crollo di tutte le belle aspettative che avrebbe cambiato per sempre il nostro futuro. Mio padre venne esonerato dalle ferrovie per motivi di salute. Ai controlli medici risultò non più idoneo a guidare la locomotiva. In realtà era per essersi sempre rifiutato di aderire al Partito Nazionale Fascista. Da quel momento non avevamo più lo stipendio fisso a fine mese che garantiva la sicurezza di una vita agiata. La bella casa col balcone, le colonnine di pietra, la vasca da bagno e l'ascensore non erano più alla nostra portata. Prima ancora del razionamento della guerra, per noi arrivò quella della povertà. Tuttora, dopo tanti anni, quando mi capita di passare davanti al bel palazzo di via Imbriani, dico a mia moglie Loredana: ecco, quello era il balcone della nostra casa. E da piccolo mi affacciavo tra le colonnine di pietra per guardare quelli che andavano e venivano per il loro da fare quotidiano. E di tanto in tanto passava un tram e io chiamavo la mamma perché guardasse anche lei. Mamma, il tram! Mi affacciavo e studiavo quel pezzo di strada che per me era il mondo intero. Ricordo una sera d'inverno che eravamo, mio fratello e io, insieme a nostra madre, tutti e tre a guardare in strada da dietro i vetri della finestra. Aspettavamo il papà che a quell'ora tornava dal lavoro, ma la nebbia era tanto fitta che non si vedevano neppure i binari del tram, quando ecco che si levò un belare di pecore e lo scampanellio di un tram che stava sopraggiungendo. Un chiarore nella nebbia e il fanale del tram illuminò il gregge che occupava tutta la strada. L'atmosfera era magica e noi eravamo felici. Dopo il licenziamento di nostro padre, ci trasferimmo in una casa di ringhiera poco lontano, molto modesta, per risparmiare. Per fortuna era un edificio costruito da poco e ciascuna abitazione, formata da due soli locali, aveva il gabinetto in casa, un piccolo riscatto del mondo proletario. Ma se a mia madre quella umiliazione rimase per sempre come un peso sullo stomaco, per noi bambini via Cantoni, così si chiamava la nostra nuova strada, sarebbe stata l'incomparabile scenario di tutta la nostra infanzia e adolescenza. Quello stesso anno cominciai ad andare all'asilo. Mi pareva d'essere diventato più grande. La mamma mi avrebbe preparato il cestino con la colazione del mezzogiorno. Anch'io, come il mio papà e tutti gli altri papà che andavano al lavoro con la borsa e la schissetta. Alla scuola materna, ogni sabato e nelle ricorrenze fasciste indossavamo l'uniforme di Balilla, con i pantaloni corti grigio-verdi, la camicia nera, due bandoliere bianche incrociate sul petto e in testa il fez. Io ero felice di mettermi la divisa. Ai bambini piace giocare ai soldati e vederci vestiti con una divisa come quella degli adulti ci faceva sentire pronti per i nostri giochi guerreschi che sembravano ancora più veri. Ma quando mia madre ci metteva la divisa del sabato fascista, mio padre guardava sconsolato sia me che mio fratello. Io figlio della lupa e lui Balilla moschettiere. Allora molte cose non le capivo, ma coglievo il disagio di mio padre dall'espressione del suo volto. In quella situazione era lui il perdente. E sono sicuro, ma lo comprendo solo adesso, che lui avesse già intuito cosa sarebbe successo di lì a poco. Nostro padre era per carattere poco loquace. Parlava solo quando aveva qualcosa da dire. E le cose da dire in quelle vigilie cariche di inquietudini era meglio tacerle. Il mio ricordo è fissato soprattutto nell'immagine di lui che legge il Corriere. Lo legge in silenzio, sulla sedia accanto alla finestra. Solo qualche ombra sul volto quando cresceva la sua preoccupazione per la guerra appena cominciata. Da quando aveva perduto il lavoro a causa del suo antifascismo, e sono sicuro che lui provava ancora un senso di colpa nei nostri riguardi. Non lo avevo più visto infiammarsi tanto in un discorso di politica. Ma una volta capitò con un nostro vicino di casa, il signor Pisoni. A noi bambini insegnavano a chiamare gli adulti signora o signore. Il signor Pisoni era il segretario del fascio rionale e con l'entrata in guerra dell'Italia venne nominato capo fabbricato, responsabile del comportamento di tutti gli inquilini. D'estate la moglie del signor Pisoni andava in vacanza dai parenti nella campagna appena fuori Milano. Nessuno si sognava di andare in albergo al mare o ai monti, a parte i ricchi. E quell'anno il signor Pisoni ogni tanto veniva a cena da noi. Una sera la discussione aveva preso una brutta piega. Mio padre si infuriò tanto che non riuscì a trattenersi al punto di esclamare «Camicie nere! Camicie sporche!» Mia madre rovesciò gli occhi all'indietro «Oh mio Dio! E adesso?» Per fortuna il signor Pisoni era un buon diavolo e non ci furono conseguenze. Ma quando più tardi i miei genitori spensero la luce per dormire, sentii io la mamma che rimproverava con rabbia il papà «Perché non ti è ancora bastato, farti licenziare una volta?» Mia madre non dimenticava quei 2 anni in cui mio padre fece di tutto per trovare un lavoro. Ma alla fine di ogni colloquio arrivava inesorabilmente la medesima domanda. «È iscritto al partito fascista?» E ogni volta un'amara delusione. A un certo punto mio padre non uscì più di casa, quasi avesse vergogna a farsi vedere in giro. Si sentiva sconfitto. Mia madre, ormai in preda alla disperazione, andava a bussare a tutte le porte. Camminava, pregava, pregava, camminava per pomeriggi interi. Era venuta a sapere che alle officine del gas C'erano piccole locomotive per il movimento dei vagoni carbone tra lo scalo ferroviario e i gasometri. Si fece forza e andò alla sede centrale della Edison, in Foro Bonaparte. Compilò il solito modulo, ma lasciò in bianco la risposta sulla tessera del partito. L'impiegato le spiegò che era impossibile inoltrare la domanda di assunzione con quella casella vuota. A quel punto mia madre non poté far altro che lasciar parlare la sua disperazione. «Cosa devo fare con due bambini ancora piccoli?» L'impiegato capì, e per qualche istante non ci fu altro che silenzio. Solo il capo del personale può decidere. Lei si fece coraggio e chiese di essere ricevuta. Il capo del personale, mi ricordo, si chiamava Piankowski, sì, era polacco e niente affatto fascista. Comprese l'angoscia di mia madre e si prese lui la responsabilità di quella deroga che violava le inderogabili disposizioni del partito fascista. Dopo 2 anni, forse anche per le preghiere di mia madre e i rosari della nonna, mio padre tornava sulla locomotiva, l'orgoglio della sua vita. Lo stesso anno, il 1936, fu proclamato l'impero con il nome di Africa orientale italiana. E insieme alle banane e alle faccette nere si esaltava l'epica militaresca. In Italia, come in altri paesi, cresceva gradualmente una euforia bellica che lasciava presagire inequivocabili segnali di un possibile conflitto. Chi era abbastanza sensibile capiva che più si parlava di pace, più il pericolo della guerra diventava reale.